Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Alla fine di questo mese, a Dio piacendo, mi recherò a Lund, in Svezia, e insieme alla Federazione Luterana Mondiale faremo memoria, dopo 5 secoli, dell'inizio della riforma di Lutero e ringrazieremo il Signore per 50 anni di dialogo ufficiale tra luterani e cattolici. Parte essenziale di questa commemorazione sarà il rivolgere i nostri sguardi verso il futuro, in vista di una testimonianza cristiana comune al mondo di oggi, che tanto ha sete di Dio e della sua misericordia.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. A pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Francesco in Svezia, in occasione della commemorazione comune luterano-cattolica della Riforma, abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto lo scorso 13 ottobre nell'Aula Paolo VI durante l'incontro con i partecipanti al pellegrinaggio dei luterani. E allora dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio alla Svezia e all'imminente viaggio di Papa Francesco che, come sapete, si svolgerà il 31 ottobre e il 1 novembre. Ascoltiamo l'intervista del collega Alessandro Di Bussolo al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
Eminenza, il 31 ottobre a Lund, in Svezia, luterani cattolici faranno memoria insieme dei 500 anni della riforma di Lutero. E il Papa sarà presente. Si può parlare di un momento storico?
Nel 1517 Lutero, il monaco Lutero, nella città di Wittenberg, contestò pubblicamente la vendita delle indulgenze. E anche in un contesto, diciamo, di grandi mutamenti politici, sociali, economici della società di quel tempo, diede avvio ad un processo di cambiamento che portò purtroppo alla divisione, alla separazione delle chiese in Occidente, accompagnato appunto da lotte per il potere, da violenze, da guerre, le famose guerre di religione che poi si susseguirono. E da quell'epoca praticamente i centenari della Riforma furono sempre ricordati, furono sempre commemorati in maniera polemica, ecco, in uno spirito di scontro e forse si può parlare anche di ostilità. Questa volta invece non è così, ecco, per la prima volta cattolici e luterani, cattolici con la presenza del Papa, commemorano insieme questo 500° anniversario della Riforma. E io penso davvero che si può parlare di un momento storico, si può parlare davvero di una pietra miliare nel cammino di riconciliazione e di ricerca comune dell'unità fra le chiese e le comunità ecclesiali. E questo momento così importante è un po' il frutto del dialogo che si è sviluppato durante questi 50 anni, a partire dal Concilio Vaticano II, a partire dalle sollecitazioni del Concilio Vaticano II, un dialogo che ha cercato appunto di superare le difficoltà, ha cercato di creare fiducia fra le parti. Ecco, ha cercato di mettere in luce, secondo quel principio enunciato già da San Giovanni XXIII, ciò che unisce più di ciò che divide e separa. È un dialogo in cui uno dei punti vertice è stata proprio la firma nel 99 della dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione, uno dei punti che erano stati, diciamo, all'origine e che erano diventati proprio un po' il centro della polemica. Quindi veramente è da ringraziare il Signore per essere arrivati a questo momento, ecco che è il frutto appunto di un cammino che si sta portando avanti da tempo, e chiedergli di aiutarci anche attraverso questo momento di commemorazione comune di proseguire nel cammino del dialogo e della ricerca dell'unità della Chiesa.
Dopo la preghiera ecumenica ci sarà un momento di festa e testimonianze dedicato soprattutto ai giovani.
Sì, mi pare che si svolgerà nello stadio di Malmö e sarà un momento appunto festivo, un momento di gioia che si rivolge soprattutto ai giovani. Ho saputo che all'interno di questo momento celebrativo ci sarà anche la firma di un accordo fra la sezione del Servizio per il Mondo della Federazione Luterana Mondiale e la Caritas Internazionale, come a dire che questa riconciliazione che stiamo cercando deve andare soprattutto a vantaggio della comune testimonianza nei confronti del mondo. Deve tradursi in un incontro, ecco, deve tradursi in un atteggiamento di amore compassionevole nei confronti delle tante persone che soffrono per le più diverse cause nel mondo. E ovviamente, ecco, i giovani sono chiamati in prima persona ad assumersi questa sfida, perché i giovani sono il futuro e la speranza, come tante volte si è detto, della Chiesa. Ed allora a loro si rivolge in maniera particolare, ecco, questo momento di celebrazione, ma anche di celebrazione che deve tradursi in un impegno nei confronti di una testimonianza comune.
I temi della difesa del creato e della solidarietà verso gli ultimi saranno al centro di queste testimonianze?
Immagino di sì, è molto importante trovare degli ambiti comuni nei quali questa testimonianza possa tradursi, e mi pare che questi due ambiti che lei citava, la solidarietà nei confronti degli ultimi, la difesa, la tutela della casa comune, ecco, possono essere veramente ambiti di impegno serio e di impegno efficace.
La Svezia è un paese molto secolarizzato, anche se ultimamente si sta registrando un nuovo interesse verso la religione. Lei pensa che la testimonianza comune di cattolici e luterani potrà fare breccia in questo individualismo e materialismo?
Ma certamente, basta ricordare la parola di Gesù, ecco, da questo crederanno nella misura in cui, ecco, voi date una testimonianza comune. Evidentemente questi sono i pericoli delle nostre società secolarizzate, da una parte questa chiusura in se stessa, senza apertura agli altri, e qui possiamo ricordare appunto l'insistenza del Papa Francesco sulla cultura dell'incontro. E mi pare che la stessa commemorazione ha proprio questo titolo, vuole sottolineare questa dimensione, perché parla di passare dai conflitti alla comunione e poi dice uniti nella speranza. Ma la comunione significa proprio il superamento dell'individualismo, il superamento della chiusura in se stesso, il superamento del ripiegamento in se stessi, ecco, che poi è all'origine dei tanti conflitti. E questo i cristiani lo devono fare soprattutto con il loro esempio di comunione. È inutile parlare di comunione se poi ognuno va per conto suo. Quindi mi pare che da questo punto di vista sarà importante, ecco, questa testimonianza comune. E poi contro il materialismo. Materialismo che è una chiusura, ecco, del nostro orizzonte soltanto ai valori terreni o alle realtà terrene, senza questa apertura al trascendente, senza questa apertura a Dio. Allora cattolici e luterani sono chiamati a testimoniare insieme, in nome della fede comune in Gesù Salvatore, proprio tutta la bellezza, tutto lo splendore e tutta la gioia della fede che hanno e che testimoniano.
La piccola comunità dei cattolici sta crescendo anche grazie all'immigrazione. Il gesto ecumenico del Papa l'aiuterà a crescere anche nella comunione con i luterani?
Ma certamente, io credo che questa presenza del Papa, ecco, sia un grande stimolo per la comunità cattolica a continuare in questo cammino di ricerca dell'unità, in questo cammino ecumenico. Oggi la scelta ecumenica è una scelta irreversibile, e nonostante abbia conosciuto o conosca anche difficoltà, ecco, credo che si deve andare avanti coraggiosamente. E in questo senso penso che la comunità cattolica in Svezia, che poi, come giustamente lei diceva, è composta anche di tante componenti, ecco, si sta arricchendo di tante componenti, possa lavorare insieme con la comunità luterana, ecco, proprio per la testimonianza cristiana. E a questo riguardo vorrei ricordare una dichiarazione che è stata fatta recentemente. Dice così: insieme cattolici e luterani si avvicineranno sempre più al loro comune Signore e Redentore Gesù Cristo. Vale la pena mantenere il dialogo. È possibile lasciarsi alle spalle i conflitti. L'odio e la violenza, anche motivati dalla religione, non dovrebbero essere banalizzati o persino giustificati, bensì respinti con forza. I ricordi cupi possono affievolirsi. Una storia dolorosa non esclude la possibilità di un futuro ricco di promesse. È possibile arrivare dal conflitto alla comunione e percorrere questo cammino insieme e pieni di speranza. La riconciliazione reca in sé la forza di renderci liberi, di volgerci gli uni verso gli altri, ma anche di dedicarci agli altri nell'amore e nel servizio. Sono parole molto belle, ecco, soprattutto questo futuro ricco di promesse. Speriamo che questa commemorazione comune apra al futuro di Dio, che è sempre un futuro ricco di promesse.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Ieri in tarda mattinata Papa Francesco ha incontrato nella Sala Clementina i partecipanti al convegno internazionale per vicari episcopali e delegati per la vita consacrata, organizzato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Tema del convegno: funzione e ruolo del vicario episcopale per la vita consacrata. Iniziato ieri, il convegno si concluderà domani ed è ospitato dai pontifici Atenei Augustinianum e Antonianum. A parlarci del convegno, che rappresenta un importante momento di riflessione e di confronto e che possiamo considerare una eredità dell'anno dedicato alla vita consacrata, è Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, vicario episcopale per la vita consacrata, che in questi giorni sta partecipando al convegno internazionale per i vicari episcopali e i delegati per la vita consacrata.
Direi che questo momento che stiamo vivendo, così intenso e profondo, può essere in effetti sentito come un momento che esprime il frutto dell'anno della vita consacrata, un po' una certa eredità, possiamo così dire. Abbiamo vissuto un anno molto intenso, voluto da Papa Francesco, in cui sono state fatte molte iniziative sia a livello della Chiesa particolare che a livello di Chiesa universale. Ma, diciamo, qui abbiamo un'attenzione molto particolare a questa figura, cioè la figura del vicario episcopale per la vita consacrata. Cioè, in ogni Chiesa particolare c'è questa figura che deve preoccuparsi di mantenere in collegamento le diverse forme di vita consacrata presente sul territorio della diocesi e l'intera diocesi, in particolare con il vescovo diocesano. Quindi è una figura, direi, proprio un anello di congiunzione tra queste esperienze di consacrazione e la vita di tutta la diocesi, di una chiesa particolare. Quindi è una figura che va approfondita. Lo stesso diritto canonico, diciamo, non dice, diciamo, in modo diffuso su questa figura. Si parla molto più in generale della figura del vicario episcopale come tale. Quindi c'è anche un bisogno di approfondire dal punto di vista dell'immagine canonica e del compito spirituale e canonico che queste figure devono avere all'interno di una diocesi. Questo, diciamo, è proprio un segno quindi di una grande attenzione che la Chiesa sta mettendo in atto per poter integrare e valorizzare sempre meglio le diverse figure di vita consacrata all'interno della Chiesa locale.
Eccellenza, ieri mattina avete incontrato il Papa in un'udienza dedicata proprio a voi, partecipanti al convegno internazionale. E quali sono i punti del discorso del Papa che vuole condividere con i nostri ascoltatori?
Sì, diciamo, sono rimasto molto colpito dalle parole del Papa perché hanno toccato proprio tre punti fondamentali che sono veramente oggi al dibattito, diciamo, nella Chiesa come tale. Ecco, il primo riferimento che il Papa ha sottolineato è proprio la vita consacrata nella Chiesa particolare. E già nel titolo, diciamo, è molto interessante questa formulazione, cioè la vita consacrata nella Chiesa locale, cioè non si deve mai considerare la vita consacrata solo in se stessa, in quanto è un dono fatto dallo Spirito Santo alla Chiesa, che si dà nella sua esperienza particolare, innanzitutto concretamente nelle varie diocesi. Questo vuol dire, è un invito da una parte alla vita consacrata a concepirsi sempre di più come un dono fatto alla Chiesa, quindi essere veramente dentro la Chiesa locale come l'orizzonte della propria azione e della propria esperienza spirituale. Dall'altra parte è un invito alla Chiesa stessa a valorizzare, a integrare sempre di più questo dono che lo Spirito fa per tutto il popolo santo di Dio. Questo è il primo punto molto importante. E su questo potremmo anche già fare un collegamento con il terzo punto che ha toccato il Papa, cioè sulle famose mutue relazioni che ci devono essere tra la vita consacrata e il vescovo diocesano e tutte le varie realtà diocesane. Questo è un tema, diciamo, piuttosto antico, cioè si rifà a questo documento interdicasteriale scritto nel 1978, Mutue Relaciones, che è stato il primo tentativo di descrivere queste relazioni a partire dall'ecclesiologia del Vaticano II. Oggi Papa Francesco sta chiedendo con grande forza la riscrittura di questo documento, in modo da poter far fiorire più autenticamente tutto quello che l'ecclesiologia di comunione ha, diciamo, messo in atto in questi anni. Quindi siamo di fronte ad un'esigenza di riscrivere questo documento con una consapevolezza più grande di cosa voglia dire la Chiesa come mistero di comunione, in cui ci sono doni gerarchici e doni carismatici, come il documento Iuvenescit Ecclesia della Congregazione per la Dottrina della Fede, recentemente promulgato, sottolinea fortemente, cioè è una figura di coessenzialità, cioè i doni gerarchici e i doni carismatici nella Chiesa sono coessenziali alla vita e alla missione del popolo santo di Dio. Questo vuol dire quindi che lo stesso spirito che agisce nella dimensione sacramentale della Chiesa è lo stesso spirito che agisce attraverso i diversi carismi, e tra questi carismi il dono della vita consacrata costituisce un livello assolutamente essenziale all'interno della Chiesa. L'ultimo punto che viene toccato da Papa Francesco è in realtà il tema molto delicato per certi aspetti, cioè dell'erezione di nuovi istituti di vita consacrata. Questo da una parte è un grande segno dello Spirito Santo, la nascita di nuove realtà di consacrazione che hanno delle sensibilità particolari, anche molto differenziate al loro interno. Ci sono realtà di vita consacrata che sottolineano di più l'impegno nel mondo, quindi che assumono l'elemento secolare nel proprio percorso di consacrazione, altri invece che sottolineano elementi particolari della vita spirituale, come potrebbe essere anche un aspetto contemplativo di vita fraterna. Ma mi ha colpito molto il riferimento che Papa Francesco ha fatto alla responsabilità nella diocesi di un vescovo di riconoscere e promuovere queste forme, che mai devono essere limitate solo ad una singola diocesi. Cioè quando un vescovo riconosce una forma significativa nuova, deve sempre essere in relazione con la Chiesa universale, quindi in particolare con la sede del successore di Pietro, perché ogni realtà di vita consacrata che viene riconosciuta non è mai solo per la singola Chiesa particolare, ma sempre un orizzonte universale, quindi sempre la responsabilità di un singolo vescovo, e va condivisa con tutta la Chiesa.
Grazie a Sua Eccellenza Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Nell'ultima parte del nostro incontro presentiamo il volume Silenzio, Maestro dei Maestri, 12 passi per un cammino di spiritualità, del padre Emiliano Antenucci, edito da Effatà. Padre Emiliano Antenucci, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è l'ideatore del corso Silenzio, parla il silenzio, un corso tradotto anche in spagnolo e riprodotto in Messico svariate volte. È responsabile inoltre della pastorale giovanile dei Frati Cappuccini d'Abruzzo. Sfogliamo insieme all'autore questo volume che, lo ricordo ancora, si intitola Silenzio, maestro dei maestri.
Il silenzio è il maestro perché insegna senza parlare. Questa è una frase di Zundel, Moritz Zundel, che è tutto nasce dal silenzio. Ogni cosa, ogni parola, ogni arte, ogni musica nasce dal silenzio. Quindi il compito di noi discepoli è tacere e ascoltare il maestro, per dirla con la regola di San Benedetto. Quindi il silenzio è il maestro dei maestri, che insegna senza parlare.
12 passi per un cammino di spiritualità, vogliamo illustrarli brevemente?
Sì, sono 12 passi fondamentali, sono come delle colonne della vita spirituale, quindi il silenzio, la preghiera, l'umiltà, la gioia, la misericordia, il crocifisso, l'accompagnamento spirituale, il male, la notte, la morte, la mistica del cuore e poi la Vergine dell'Ich et Nunc.
Partiamo dall'ultimo, la Vergine dell'Ich et Nunc.
Questo titolo mariano mi è venuto durante il mese ignaziano, che ho avuto la grazia di farlo, perché la Madonna è la Vergine dell'ora e qui, quindi è la Madonna della prontezza e la Madonna della premura. Non è una donna che ha la testa tra le nuvole, ma è la donna dei giorni feriali, per dirla con Don Tonino Bello. Quindi ci insegna a vivere il presente alla presenza del sempre presente. Quindi la Madonna ha questa funzione, ci aiuta a vivere più la realtà, le cose quotidiane, come a Cana di Galilea e come a fianco a Gesù e a tutti i crocifissi di oggi, per ciascuno di noi.
Un altro passo nel cammino di spiritualità lo indichi nella mistica del cuore. Di cosa si tratta?
Ma il cuore è fondamentale nella spiritualità, non è solo la sede dei sentimenti, ma il centro della persona umana. Per dirla con una frase, è il tempio del silenzio, è dove c'è il trono di Dio e l'altare anche di Dio. Quindi il cuore è dove si prendono le decisioni importanti. Ogni giorno dobbiamo affrontare questioni di cuore verso Dio e verso le persone che ci circondano. Quindi togliere un po' questo sentimentalismo da questa parola cuore, ma è anche il centro della spiritualità cristiana e soprattutto quella francescana, che è una spiritualità affettiva.
All'inizio del libro parli della pedagogia del silenzio, cosa significa?
È fondamentale, ecco, questa educazione al valore del silenzio, non solo nei teatri, nelle scuole, nelle chiese, ma anche quando ad esempio si passeggia nei parchi. Noi ascoltiamo magari tanta musica con l'iPod, l'iPhone, e invece non ascoltiamo la musica delle musiche, che è il creato, che sono i suoni della natura. Quindi anche questo è un silenzio fondamentale da fare.
Il libro poi è arricchito da numerosissimi testi dedicati nel corso del tempo da autori vari proprio al silenzio, dunque una ricerca certosina quella che hai portato a termine.
Sono dei testi miei, dei testi di vari autori, è il frutto di un lavoro di un anno nei monasteri e negli eremi, anche un periodo nella Certosa di Serra San Bruno, e vuole offrire soprattutto ai giovani un piccolo manuale, un vademecum sulla vita spirituale, che è fondamentale.
Grazie al padre Emiliano Antenucci, frate minore cappuccino, responsabile della pastorale giovanile dei Frati Cappuccini d'Abruzzo, autore del volume Silenzio, maestro dei maestri, 12 passi per un cammino di spiritualità, pubblicato da Effatà Editrice. Siamo in chiusura, vi do appuntamento a questa sera alle 21 per una nuova puntata del ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini sta dedicando in queste settimane ai primi 11 capitoli della Bibbia, la trama del reale. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.